addirittura una delle penne timoniere di una mitica fenice, o forse non esisteva da nessuna parte un uccello a cui potesse appartenere ed era semplicemente frutto di un'illusione. Eppure era una soffice piuma candida, che per le sue dimensioni doveva per forza appartenere a un uccello dalle grandi, enormi ali. Forse era la penna remigante di un'aquila albina, o forse addirittura una delle penne timoniere di una mitica fenice, o forse non esisteva da nessuna parte un uccello a cui potesse appartenere ed era semplicemente frutto di un'illusione. Tuttavia, di colpo, il vento la riconobbe e la prese con delicatezza fra le sue dita. Finalmente, spinta da un soffio d'aria consapevole, la piuma abbandonò il villaggio degli uomini e salì a sorvolare la foresta e a tingersi del riflesso degli alberi e a gareggiare con le nuvole nel loro vagabondare, bianca, come solo per le nuvole è possibile. Il re e il generale. Spinta da quel vento saggio, la piuma si posò sul davanzale in marmo del balcone più grande di un palazzo tanto maestoso che le sue torri in pietra parevano in grado di toccare il cielo. Il soffio d'aria si fece leggero come un bisbiglio e la spinse all'interno della stanza. La piuma entrò in volute flessuose e prese il riflesso del fuoco che ardeva nel camino. Era bianca come la neve, al punto che di neve stessa pareva essere fatta. Quando il sole la colpisce e l'alone di luce è così forte che persino i lupi sono costretti a stringere le palpebre per non rimanere accecati. La stanza era enorme, con altissimi soffitti finemente decorati, arredata con ori e broccati e quadri di maestri immortali alle pareti. Anche la fiamma delle torce che la illuminavano pareva più luminosa e brillante di qualsiasi altra, perché quella era la stanza del re. E fra quelle mura che dicevano di ricchezza e sete e pietre preziose, chini su una grande carta geografica posata su un lungo tavolo di legno pregiato, stavano due uomini. Uno era il re, sontuosamente vestito, con occhi che sprizzavano scintille al di sopra della barba austera, così imponente nella sua fierezza che pareva essere il padrone dell'universo, e invece era solo il re di mezzo mondo. E proprio per questo, da anni stava combattendo una guerra con il re dell'altra metà per decidere chi dovesse diventare il re del mondo intero. Il secondo uomo presente nella stanza era il generale. Con deferenza, il soldato stava esponendo al suo sovrano l'andamento delle ostilità, muovendo con le dita dei soldatini di piombo appoggiati sulla mappa. «Ecco, vedete, sire, le truppe del nemico si stanno avvicinando alla linea del fiume, qui e qui». Il generale spostò una serie di soldatini rossi, che simboleggiavano le truppe avversarie, e le dispose lungo la traccia del vasto fiume che segnava a nord i confini del regno. «Noi potremmo disporre parte delle nostre truppe in questo modo». Il generale dispose dei soldatini neri, che rappresentavano le loro truppe, a contrastare l'avanzata dei rossi. «Per ingaggiare battaglia con il nemico!» Il re sollevò un sopracciglio, perplesso. «Ma così i nostri soldati verrebbero sbaragliati!» «Certamente, sire, ma l'esultanza per la battaglia vinta porterebbe quelle orde barbare ad addentrarsi nel nostro regno per inseguire le truppe in fuga!» Proprio in quel momento, la piuma scese dal soffitto, dove fino ad allora era rimasta sospesa, quasi ad attendere il seguito di quel consiglio di guerra. Si posò leggera sulla spalla del generale, sulla divisa immacolata dove del suo sangue non c'era traccia, e del sangue dei soldati che aveva condotto a morire in guerra nemmeno, perché non si era mai avvicinato al campo di battaglia tanto da sporcarsi. La spada che portava alla cintura era solo un ornamento, così come le medaglie che luccicavano sul suo petto. La sua unica arma era sempre stata un semplice cannocchiale, col quale poteva vedere da lontano